Buonasera a tutti, cari fratelli, mi fa piacere veramente trovarmi con voi insieme con la mia famiglia, così possiamo essere edificati dalla parola del Signore e da ciò che viviamo e da ciò che sperimentiamo nella nostra vita di tutti i giorni con il Signore insieme a noi. Vorrei leggere con voi un versetto introduttivo, dopodiché partiremo con il nostro messaggio. Si trova nel Salmo 27, versetto 1. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Ci sono 10 suoni che hanno una grande potenza sulle nostre emozioni. Gerardo. Gerardo, perché c'è un'altra persona che lo chiamo così da tempo. Ci sono 10 suoni che incidono sulle nostre emozioni. L'inno nuziale del nostro matrimonio, ce ne ricordiamo. Il pianto di un bambino. Il tuono in una pioggia battente, lo squillo di una sirena di un'autoambulanza, il suono acuto di un treno nella notte, oppure il suono delle navi quando entrano nei porti, il galoppo dei cavalli quando corrono tutti insieme nelle praterie, il ruggito di un incendio durante un bosco, quando un bosco va in incendio, l'ululato di un cane attira molto, e infine il continuo gocciolare del rubinetto, quanto dalla mattina alla sera gocciola. Tutti questi suoni colpiscono molto le emozioni delle persone e fanno emergere quasi tutte le emozioni umane. La tristezza, l'invidia, il rimpianto, il dolore, le lacrime e la gioia. Tutti questi suoni. Forse possono aggiungersi anche gli altri. Questa sera voglio parlare di una di queste emozioni che in questo tempo di pandemia forse potrebbe far emergere nella nostra vita qualcuna di queste emozioni che l'abbiamo letto proprio qui nel Salmo 27, la paura. Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Il tema di questa mattina, di questa sera è la paura davanti al credente. La paura davanti al credente. Lo scopo di questo messaggio, cari fratelli, è di descrivere tre atteggiamenti del credente. Voglio descrivere tre atteggiamenti del credente davanti alla paura, in modo che anche noi come credenti non ci lasciamo prendere dallo scoraggiamento e proseguire insieme il nostro cammino di fede. Tre atteggiamenti. Un primo atteggiamento del credente davanti alla paura. Qual è? Fa attenzione a non confondere le varie paure e le varie situazioni quando si manifestano la paura. Sta attento, fa attenzione il credente davanti alla paura, a non confondere le varie paure e le situazioni quando si manifestano. Ci sono due significati, almeno due, quelli più principali della paura. La paura come terrore, la paura come agitazione, La paura come spavento, la paura come apprensione, la paura come ansia. Non siate in ansietà solleciti di cosa alcuna. La paura come essere perplessi, la paura come sfiducia. Quella paura è il primo significato di cui la scrittura ci invita a non avere paura verso queste forme di paura. E Gesù ebbe a riprendere i suoi discepoli: perché avete paura, o gente di poca fede? Questa è la prima forma di paura che il credente fa attenzione a non avere. La scrittura ci comanda, ci dice di non avere queste forme di paura: l'ansietà, la sfiducia, lo spavento, le agitazioni, il terrore. E questo è sinonimo di poca fede. Il credente sa distinguere questo tipo di paura da mettere da parte, da sganciarsi. Un secondo significato della paura è quello del rispetto, dell'onore, della riverenza, del timore. E questo è il secondo significato della paura, del timore positivo, direi costruttivo. La prima forma è una paura distruttiva, la seconda forma è costruttiva. Rispetto, onore. Nel Salmo 112, versetto 1, è scritto: beato l'uomo che teme l'Eterno. Non vuol dire che ha paura del Signore, ma vuol dire che ha rispetto, onore, riverenza verso il Signore, che lo ascolta. Il timore del Signore, dice, produce la vita. Il timore degli uomini produce la morte, dice nel libro dei Proverbi. Allora questa è la seconda forma di paura, tra virgolette, che dobbiamo avere, nel senso di rispetto, onore, riverenza, timore verso il Signore. Poi non solo distingue quindi queste due paure, il credente fa attenzione a distinguerle e a più avvicinarsi alla seconda, verso il rispetto e l'onore verso il Signore, ma anche fa distinzione delle situazioni quando si manifestano. Quando si manifestano? Nella società come si manifesta? Dove? In quale situazione si manifesta? Con l'insicurezza. Quando c'è l'insicurezza, quando si devono svolgere delle responsabilità, dei ruoli, degli uffici, degli incarichi elevati, c'è quel senso di paura, agitazione, perplessità. Oppure quando una persona pensa di me qualcosa, mi sembra che l'abbiamo studiato domenica. Domenica è stato detto al culto: quando la gente pensa di noi qualcosa di negativo, ci manda in tilt. Oppure il futuro sconosciuto, chissà come andrà. Chissà come andrà, chissà come sarà l'anno prossimo, chissà. Oppure il fallimento, la perdita di un lavoro, qualsiasi cosa. Poi ci sono gli ultimi due, la vecchiaia. Quando un uomo, una donna comincia ad andare avanti negli anni, comincia avere queste sensazioni. E poi l'ultima, la morte. Anche questo incita, dice un proverbio, che la morte è il re degli spaventi. Ebbene, per queste situazioni noi credenti non incorriamo, perché noi sappiamo che il Signore ha vinto la morte per ciascuno di noi. Sappiamo che la nostra, anche Davide, Mosè, nella loro avanti dell'età, hanno servito il Signore. Anzi, si riesce a servire il Signore più quando si è avanti nell'età, perché si ha più saggezza. Si ha più saggezza e quindi si può lavorare col Signore facendo meno danni. Nel fallimento queste situazioni ci aiutano. Quindi anche nel fallimento, quando pensiamo a questo, le sconfitte del passato, dice qualcuno, ci aiuta a vivere meglio il presente. In queste situazioni quindi in cui si manifesta anche la paura, il credente è fuori da queste situazioni e non si lascia prendere da queste situazioni. Un secondo atteggiamento del credente davanti alla paura: sa riconoscere con fermezza quelle ragioni per cui non lasciarsi condizionare dalla paura. Ci sono delle ragioni che adesso vi elencherò. Non soltanto quindi ci sono queste distinzioni, ma ci sono delle ragioni che il credente davanti alla paura sa riconoscere con fermezza per cui non lasciarsi condizionare. La prima ragione e che la paura paralizza. La paura paralizza, ti blocca su quella sedia, ti paralizza. La paura ti impedisce lo sviluppo dei tuoi doni spirituali. Mi viene adesso un versetto. Dite ad Archippo di esercitare il suo ministero, dice l'Apostolo Paolo. Forse era un credente, un discepolo di Paolo che si era scoraggiato. E l'Apostolo Paolo disse, mi sembra la fine dell'epistola a Filemoni, dite ad Archippo di riprendere il suo ministero. La paura paralizza, impedisce lo sviluppo dei doni spirituali, il compimento dell'opera del Signore. La paura blocca tutto. La seconda ragione è che la paura impedisce di fare la volontà di Dio. La paura impedisce, non ci fa fare quasi nulla. La paura non fa mandare missionari. La paura non permette l'apertura di nuovi locali. La paura non permette di tante cose, di un progresso spirituale. Terza ragione, la paura ci rende inutili e infruttuosi, non ci fa vincere le battaglie spirituali. Quarta ragione, la paura produce, attenzione, la paura produce proprio ciò che abbiamo paura che avvenga. La paura produce proprio ciò che noi abbiamo paura che succede, che succeda. Invece l'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 15:58, perciò fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. L'Apostolo Paolo proprio ci esorta, dice datevi da fare pienamente nell'opera del Signore e il Signore darà anche la sua benedizione. Un terzo atteggiamento che voglio vedere davanti il credente, davanti alla paura. Sa mostrare senza tentennamento coraggio, fede e preghiera. Questo è un terzo atteggiamento. Il coraggio. Avere coraggio significa avere un buon animo. Questo vuol dire avere coraggio. Avere una buona disposizione dentro, fruttifera. Avere proprio, essere proprio creativo. Il coraggio è proprio questo. Troviamo quattro tipi di coraggio in quattro persone. Mosè ebbe il coraggio di affrontare il suo passato. A volte Mosè ebbe il coraggio di affrontare il suo passato. E non era un bel passato quello di Mosè. Eppure lui ha avuto il coraggio, dopo la sua chiamata, di andare e servire il Signore in quel che il Signore l'aveva chiamato. Davide ebbe il coraggio anche di affrontare certe situazioni rischiose di servizio. Davide lo fece. Ester anche ebbe il coraggio quando lei decise di andare e rischiò la stessa vita. Daniele ebbe anche lui il coraggio di non arrendersi nelle situazioni che gli avvenivano lì in Babilonia. Il coraggio. Poi la fede. Avere questa fede davanti alla paura. La paura, la fede non è un salto nel vuoto. La fede non è un salto nel vuoto, ho fede, mi butto. La fede è un passo di fede. È un passo di fede a prendere Dio in parola e agire di conseguenza a quello che sta scritto in questa parola. Vedendo che quello che è scritto nella parola non viene da sentimenti umani. Quello che è scritto nella parola sono fatti oggettivi. Sono fatti oggettivi. Sono fatti che non vengono dall'uomo, sono fatti che non sono stati scritti nell'epoca post-apostolica. Quello che è scritto mentre avvenivano i fatti che avvenivano. Gesù stesso spiegava, lui stesso, il significato della sua opera. Non sono state persone posteriori che hanno dato un significato all'opera del Signore Gesù, lui stesso. Perciò la nostra fede è fede nei fatti trascritti nella parola del Signore così come avvenivano. Così come avvenivano. Questa è la nostra fede, non è una fede nel buio. La tua fede, la mia fede, non è un salto nel buio, ma è un passo di fede in ciò che è scritto nelle scritture. E ciò che è scritto dalle scritture non poteva venire da sensazioni di persone che stavano vedendo chissà che cosa, ma i fatti avvenivano sotto agli occhi di quelle persone che erano coinvolti negli eventi che stavano succedendo. E la nostra fede è esattamente alla stessa maniera di quelli che vedevano quei fatti che avvenivano. E noi ci aggiungiamo a loro, a questi fatti scritti, che hanno la stessa valenza. Questa è la nostra fede, ma poi anche la preghiera. Abbiamo detto che sa mostrare senza tentennamenti coraggio, fede e preghiera. La preghiera qualcuno l'ha chiamato in modo poetico, ma che non tramonta mai, che la preghiera, l'ho sentito anche dire nella preghiera, è il respiro dell'anima. La preghiera è il respiro dell'anima. Io ho fatto il corso di prima soccorso e c'era l'insegnante lì che ci faceva capire. Diceva, c'è il respiro? La persona che diceva, c'è il respiro? E si controllava se c'era il respiro. Se non c'era il respiro, era deciso tutto. La preghiera è il respiro dell'anima. Attraverso la preghiera noi interagiamo con Dio. Veramente entriamo in sinergia con Dio. Entriamo in un rapporto vivo con Dio attraverso la preghiera. Abbiamo Mosè che lui pregò nella sua vita alla guida del popolo di Israele. Abbiamo la preghiera di Giosuè, Giosuè anche lui che conduceva il popolo di Israele. Abbiamo la preghiera, le preghiere di Samuele quando guidava il popolo di Israele. Abbiamo le preghiere di Davide e abbiamo anche le preghiere di Daniele. Abbiamo le preghiere di Gesù e abbiamo anche le preghiere dell'Apostolo Paolo durante il loro servizio. La preghiera è sempre stata al centro della vita degli uomini che seguivano il Signore, che hanno servito il Signore. Vorrei concludere riepilogando, allora, cari fratelli, il credente davanti alla paura. Fa attenzione a non confondere le varie paure e queste situazioni dove si potrebbe manifestare, anzi dove si manifesta. Sa riconoscere con fermezza le ragioni per cui non lasciarsi influenzare. Se continuiamo a rimanere così, la paura ci paralizza e non facciamo niente. A volte ci viene un pensiero, ma devo evangelizzare quella persona? Ma devo evangelizzare quella persona? Domenica scorsa, l'altro giorno in ditta, ho parlato del Signore proprio di questo esempio, non so chi l'ha fatto, sia a seguito della predicazione di Mimmo Ciociola, che lui ha portato l'esempio del pantano. E così sono andato a evangelizzare questi 4-5 amici che ho, che sono musulmani. E l'ho portato l'esempio di un pantano. E se tu l'ho scritto col navigatore Google Traduttore, fra poco finisco, Google Traduttore. E l'ho scritto tutto questo. E lui ha capito, ha detto, no, non posso fare niente per venire fuori. Esattamente. Solo uno ti può venire ad aiutare, se ti butta una fune e ti tira fuori. E ha cominciato a capire, ha detto non il Ramadan, non quello, non quello, non quello. Tu devi stare solo fermo, se no vai ancora di più giù. Un pensiero mi diceva non andare a evangelizzare, ma mi sono fatto coraggio, devo farlo. Magari è sembrato strano a fargli vedere, ma hanno cominciato a riflettere un po' di più. È un terzo atteggiamento del credente davanti alla paura. Sa mostrare senza tentennamenti coraggio, fede e preghiera. In questo tempo di pandemia probabilmente qualche sentimento di paura ci viene qualche volta, ma questo è il modello che noi dobbiamo seguire nella nostra vita. Il Signore ci continua a benedire. Amen. Amen.
Tanta